6 di sera.
Bentrovati e bentrovate da Luca Berti. Stasera partiremo dall'Emilia Romagna, flagellata dal maltempo. Oggi purtroppo il bilancio delle vittime è di nuovo cresciuto. Ci vorrà molto tempo per tornare alla normalità. Sentiremo le ultime dall'inviato RSI. E poi in Svizzera per le elezioni federali i partiti stanno già scaldando i motori. Oggi i socialisti ticinesi hanno presentato i loro nomi. Quanto però è davvero forte la lista e quanto è forte la sinistra in generale unita, lo chiederemo al co-presidente del PS cantonale. A Zurigo fa discutere invece la giornata didattica di una scuola media, giornata dedicata alle questioni gender, annullata dopo le polemiche, ne parleremo con un politologo. In Israele intanto la situazione è estremamente tesa dopo che il governo ha, per così dire, abbracciato la marcia delle bandiere dell'estrema destra religiosa. In Ticino invece, su note decisamente diverse, siamo stati a un mercatino dell'artigianato, curiosando tra le bancarelle abbiamo voluto capire come si può vivere di questo mestiere.
Diciamo l'80% dell'incasso dell'anno lo faccio durante i mercati di Natale. Durante l'anno è più difficile, perché adesso questo per esempio è un mercato che funziona molto bene. Se dovessi, insomma, vivere solo dei mercati settimanali è più dura.
La voce della ceramista Nathalie Nevo, questo è 6 di sera, benvenuti. E partiamo dunque dall'alluvione in Emilia-Romagna, dove le vittime complessive salgono a 13 per la quarantina di comuni colpiti. Insomma, è stata un'altra giornata complicata, malgrado la tregua data dalla pioggia. Alcune città come Faenza, Cesena, Forlì sono ancora sott'acqua e restano inaccessibili. Nella provincia di Ravenna ci sono state altre esondazioni e sono scattati nuovi ordini di evacuazione. A Imola troviamo l'inviato RSI Claudio Bustaffa. Claudio, ci vorrà del tempo prima che la situazione torni alla normalità.
Sì, assolutamente così, non si può decisamente parlare di normalità perché c'è un'emergenza ancora in corso, lo dicono i numeri, il bilancio delle vittime come avete detto è salito a 13 e tra l'altro una di loro proprio a Castel Bolognese, dove eravamo ieri, abbiamo un po' raccontato le difficoltà di quella cittadina completamente invasa dall'acqua. Il territorio colpito, ricordiamo, è davvero molto vasto, molte le case, va detto che i soccorritori raggiungono ancora fatica e quindi a distanza di ormai 2 giorni dalle piogge fortissime si trovano ancora nuove vittime. Ci sono, ricordiamo, migliaia di sfollati, ci sono collegamenti interrotti da frane anche soprattutto nella zona collinare verso gli Appennini e poi c'è la paura di chi vive in pianura e appunto ancora oggi deve fare i conti con fiumi, torrenti, canali che si ingrossano. Il paese più colpito oggi è quello di Lugo, in provincia di Ravenna. Il centro è stato sommerso dall'acqua, almeno un metro si dice, perché anche se di fatto è da ieri, come avete detto, che in questa zona non piove, c'è però l'onda lunga creata dall'acqua che scende ancora dalle colline verso la pianura. È stato però, abbiamo provato ad andare a Lugo ma è stato impossibile avvicinarsi, le strade per arrivarci ormai erano già bloccate, invase dall'acqua, acqua che abbiamo visto salire ed esondare dai canali molto velocemente, dai canali che corrono lungo le strade, in davvero pochissime decine di minuti qua in pianura la situazione può cambiare a tal punto da isolare un paese.
Claudio, c'è grande preoccupazione anche per lo stato dei terreni agricoli, qui si parla di miliardi di euro di danni.
Sì, i danni sono sicuramente enormi, aggiungerei quasi difficili da stimare adesso. Abbiamo detto il territorio colpito è davvero vasto e va ricordato anche i settori economici danneggiati sono molti, si va dalle mareggiate che hanno devastato la costa adriatica, Cesenatico, Ariccione e quindi si parla di settore turistico, poi nella zona di Faenza e nelle valle circostanti ci sono tanti produttori di frutta, il territorio è davvero un grande frutteto che ora è colpito dalle piene dei fiumi e dalle frane. E poi nelle altre zone ci sono i vitigni, oggi noi abbiamo girato, abbiamo parlato anche con diversi viticoltori che si trovano di fatto i campi trasformati in risaie, davvero inondati dall'acqua e poi loro sono preoccupati perché se, ci hanno raccontato, l'acqua ristagna più giorni, ecco il pericolo reale che possa arrivare a soffocare le piante, questo ci hanno detto. E poi ovviamente ci sono anche le industrie, moltissime in questa zona, bloccate, molte di loro da acqua e fango, spostandosi sul territorio ancora oggi si vedevano ad esempio decine, quasi centinaia di tir, molti in arrivo dall'estero, che cercavano di portare o prelevare materiale da aziende, di fatto però inaccessibili perché si vedevano piazzali allagati e strade bloccate. Insomma, e questa è l'Emilia che abbiamo visto oggi.
Grazie Claudio Bustaffa in diretta da Imola, e noi adesso torniamo in Svizzera con l'avvicinamento alle elezioni federali. In Ticino oggi è toccato ai socialisti presentare la lista per il Consiglio nazionale, accanto a Bruno Storni, che ieri aveva già ufficializzato la candidatura agli stati nel tentativo, tutt'altro che evidente, di difendere il posto lasciato libero da Marina Carobbio. In lista per la Camera Bassa ci saranno anche la copresidente della sezione cantonale Laura Righet, il vicepresidente Adriano Venuti, il Gran Consiglio Danilo Forini, Mario Amato, direttore di SOS Ticino, Nora Iardini Crocitorti, co-direttrice di Equilab, Laura Di Corcia, poeta e giornalista, e Alice Ambrosetti, ricercatrice in scienze dell'educazione. Sin qui i nomi, ora i dettagli con Camilla Luzzani.
8 nomi per una lista che la direzione del PS Ticino definisce forte e rappresentativa dei valori del partito. Di fatto il nome di punta è quello dell'uscente Bruno Storni, che tenterà di riconquistare il posto lasciato vacante da Marina Carobbio Guscetti. Le candidature verranno definitivamente approvate durante il congresso dell'11 giugno a Riviera, ma nel frattempo sentiamo le considerazioni del co-presidente del PS ticinese Fabrizio Sirica, partendo dal perché si parla dunque di una lista forte.
Riteniamo che questa lista, sui temi che abbiamo messo come priorità per questa campagna, sia estremamente forte. L'ambiente e l'energia, i premi delle casse malati, la questione del lavoro e della parità, l'inclusione, la disabilità e la migrazione, ecco, temi delle competenze che sapranno avere il proprio spazio durante la campagna per le federali.
In lista però non troviamo nomi che si erano fatti inizialmente, come quello di Boas Erez o di Mario Branda, nomi che forse avrebbero potuto avere un peso politico maggiore.
Certo, questi nomi per il Consiglio degli Stati sono stati vagliati, ma riteniamo che Bruno Storni sia la persona più forte che possiamo mettere in campo.
E siete convinti che riuscirà a ripetere l'exploit di Marina Carobbio Guscetti accaparrandosi il seggio?
No, convinti no, perché sarebbe poco realistico, nel senso che l'ha detto anche lei, è stato un exploit quello del 2019, anche basato su errori tattici di altri, ma vogliamo provarci con tutte le nostre energie.
E quali sono le altre vostre speranze e aspettative?
L'obiettivo è quello di, ragioniamo come area, è quello di mantenere i 3 seggi alle Camere. In maniera ambiziosa si potrebbe anche pensare a un seggio in più in Consiglio nazionale, ma siamo anche qui consapevoli che siamo distanti. Poi il risultato lo conteremo il 22 ottobre.
Torno un attimo sui nomi. In lista compaiono figure giovani o perlomeno con pochi anni di esperienza politica. La lista per il Consiglio di Stato alle cantonali è stata giudicata da alcuni una lista di accompagnamento a Marina Carobbio Guscetti. Non si rischia di andare un po' nella stessa direzione?
Ma io penso di no. Abbiamo una copresidente, abbiamo un vicepresidente, abbiamo comunque Danilo Forini, un gran consigliere brillantemente rieletto, e il consigliere nazionale uscente. E sulle altre persone sono convinto che sorprenderanno in termini positivi. Evidentemente una lista di 8 persone per potenzialmente 2 posti disponibili serve anche a un partito per mettere in luce persone nuove.
4 anni fa avete corso con i Verdi in una congiunzione che ha portato benefici a entrambi. I Verdi ora sono sicuramente più indeboliti rispetto ad allora. Siete preoccupati?
Non ci spaventa come partito, ma evidentemente nel progetto di area sì. Il nostro obiettivo è anche sostenere i Verdi affinché si mantengano come minimo i 2 seggi, quindi anche il seggio di Greta Ghisin, perché il progetto rosso-verde deve essere una crescita di entrambi.
L'intenzione del partito è quella di ripetere le alleanze del 2019 con le forze di sinistra, escludendo però le MPS. Dal canto loro i comunisti ci fanno sapere che la congiunzione col PS non sarà scontata. Troppo distanti infatti le posizioni sulla guerra in Ucraina.
E adesso parliamo di quello che è stato definito un Kulturkampf nel cuore della Svizzera. Si tratta della vicenda che ruota attorno a una giornata didattica in una scuola di Stefa nel canton Zurigo. I temi sono quelli gender, dunque il riflettere sui ruoli di genere, la sessualità e l'amore. Il momento informativo si sarebbe dovuto tenere 3 giorni fa, il 15 maggio. Perché però usare il condizionale lo chiedo ad Anna Riva, nostra corrispondente da Berna.
Perché quella giornata non ha mai avuto luogo. E come mai? Perché è stata annullata dalla stessa scuola a seguito dell'imponente mole di minacce e offese, si parla di oltre 50 email, ma anche di telefonate e lettere, che da tutta la Svizzera hanno raggiunto l'istituto scolastico. Minacce che a loro volta sono legate alle dichiarazioni di due consiglieri nazionali UDC, Roger Köppel e Andreas Glarner. Il primo, su Weltwoche Daily, ha parlato di una sessualizzazione delle lezioni scolastiche. Il secondo, su Twitter, ha chiesto: chi interviene e licenzia la direzione della scuola? Un tweet letto da oltre 124.000 persone. Tre giorni dopo, la scuola ha annullato l'evento per motivi di sicurezza. Altro episodio, stessa galassia. Dopodomani a Oerlikon è previsto un momento di lettura per bimbi in cui a leggere saranno delle drag queen. Anche questo incontro è finito nel mirino di una certa destra. Anche in questo caso c'è il sostegno di Andreas Glarner, ma in questo caso compaiono anche figure cospirazioniste. In queste ore la direzione della biblioteca Pestalozzi, dove è previsto l'evento, sta valutando se annullarlo o meno. Una dinamica che ricorda quanto successo lo scorso autunno, quando un momento simile al Tanzhaus di Zurigo era stato disturbato da neonazisti.
E sul caso di Stefa, Anna Riva ha sentito il politologo Michael Herrmann, gli ha chiesto innanzitutto di inquadrare la vicenda.
Non è nulla di nuovo di per sé che l'UDC tenti di mettere alla gogna determinati gruppi, in particolare Andreas Glarner, che non è nuovo ad azioni del genere. L'ha già fatto in ambito scolastico, per esempio, quando si pensava che non venissero serviti e servelà per via della presenza di bambini islamici. Di norma si è sempre trattato di migrazione. Il fatto che ora il tema siano le questioni di genere è una novità. Così come nuova è la veemenza della reazione, delle emozioni e la conseguenza, l'annullamento della giornata.
Complice anche forse il potere dei social media.
Il fatto di essere messi alla gogna acquista una dimensione e una dinamica molto maggiori. I contenuti sono visibili, si diffondono rapidamente e la storia, da locale, diventa d'un tratto nazionale. E appunto le emozioni sui social media non vengono frenate, bensì ulteriormente accese. Il tutto diventa ancora molto più estremo ed esplosivo di quanto già non lo sarebbe con questo tema.
Ma perché questo tema appunto è in grado di scaldare tanto gli animi?
C'è stata una enorme politicizzazione di questo tema, anche sulla scia del dibattito in origine e in arrivo dagli Stati Uniti, sulla cosiddetta cancel culture, sulla wokeness, su tutto un insieme di temi nel quale sono piuttosto le forze conservatrici a sentirsi molto sotto pressione. Spesso la tesi è: non si possono più fare determinate cose, non si può più parlare come lo si è sempre fatto. I ruoli di genere tradizionali e l'identità sessuale vengono, per così dire, messi in discussione e da questo molti si sentono minacciati. Ma se di norma l'accusa viene lanciata dalla destra alla sinistra, nel caso di Stefa è la destra che con questa pressione ha fatto in modo che questa giornata sia stata cancellata. La cancel culture, se di tale si può parlare, arriva quindi in questo caso dalla destra. Sviluppi che vediamo d'altra parte anche negli Stati Uniti.
Ma è ragionevole importare questo dibattito da oltreoceano? Che senso ha in Svizzera?
È sempre una questione di quanto sia sensato questo dibattito. Ma le lotte culturali ci sono sempre state. Pensiamo solo al 68. In Svizzera, in ogni caso, trovo che abbia dell'assurdo perché è necessario cercare continuamente esempi per poi lanciare accuse. La scorsa estate a Berna, dei musicisti con i rasta non si sono potuti esibire in un locale. Si trattava di un episodio che in realtà per il grande pubblico non aveva alcuna importanza e che è stato talmente gonfiato che si era in attesa di trovare altri esempi per potersi agitare. Anche se la sinistra politica, in particolare il PS, tenta di restare fuori il più possibile da questo dibattito, ecco, si ha l'impressione che si cerchi un confronto del genere, che in realtà non esisterebbe in questi termini.
E ai bambini, ai giovani, cosa rimane? Che messaggio portano a casa?
Che già molto presto questi temi, che in realtà non sono di per sé ancora così politicizzati, che sono parte dell'esperienza di vita, vengono molto caricati politicamente. Non si può più parlare in maniera rilassata, come lo si dovrebbe fare proprio a quell'età. E se questo non è più possibile, viene rubata, per così dire, parte della gioventù.
Il politologo Michael Herrmann. E ora invece andiamo a Gerusalemme.
It marks the day that we succeeded in taking back the Western Wall and everything around it.
Questa giornata celebra il giorno in cui Israele ha conquistato la parte orientale della città nel 1976 e per noi è davvero importante. La voce è quella di un manifestante che partecipa alla giornata di Gerusalemme, già fonte di tensione fra israeliani e palestinesi. Oggi però si svolta in un certo senso e in un modo incandescente. Per noi proprio a Gerusalemme c'è il nostro collaboratore Michele Giorgio. Ogni anno, Michele, si tiene la cosiddetta Marcia delle Bandiere, un corteo di israeliani dell'estrema destra attraverso la città vecchia. I palestinesi da sempre la considerano una provocazione. Quest'anno però la situazione è più delicata del solito.
Sì, è più delicata perché al potere in Israele c'è un governo di destra religiosa, che naturalmente riscuote molto sostegno proprio tra queste migliaia di ultranazionalisti, spesso giovanissimi, che sono confluiti qui a Gerusalemme sì per celebrare quella che Israele chiama la riunificazione della città, cioè l'occupazione della parte araba di Gerusalemme nel 1967, quindi la riunificazione di Gerusalemme sotto l'autorità, la sovranità di Israele, ma vengono soprattutto per marciare all'interno della città vecchia, e spesso tutto questo si traduce in una provocazione continua per la popolazione palestinese. C'è la volontà di affermare proprio questa sovranità, questo controllo e quindi di negazione dei diritti dei palestinesi sulla città. Palestinesi che, lo ricordiamo, vorrebbero proclamare la zona est di Gerusalemme capitale del loro futuro Stato indipendente.
Ecco, a Gerusalemme per oggi non c'era una folla omogenea. Sentiamo quindi la testimonianza che hai raccolto oggi. Si tratta di Avram Burg, l'ex presidente della Knesset, il Parlamento israeliano, che oggi difende posizioni paciste.
Ci sono in realtà tre tipi di manifestazioni a Gerusalemme. La marcia delle bandiere dei fascisti di destra, gli israeliani tradizionali che si sono trovati presso il palazzo presidenziale e infine la sinistra radicale più attiva. È questo qui il luogo più importante. Sono qui i veri amanti della pace e dell'uguaglianza. Ma essere qui in mezzo a tutti questi fascisti è coraggioso ed è importante.
Burg ha sicuramente indicato una delle novità più importanti di questa occasione, di quest'anno, e cioè la presenza, accanto a migliaia di ultranazionalisti, anche di pacifisti che stanno così scandendo slogan a sostegno dei diritti di tutti, anche dei palestinesi, e scandiscono anche uno slogan che dice: non può esserci democrazia in Israele se continuerà l'occupazione.
Per il momento, Michele, c'è tensione, ma non ci sono stati particolari disordini. Questo rischio però non è ancora scongiurato.
Sì, ci sono stati dei tafferugli nella città vecchia. Un palestinese è stato aggredito da un gruppo di giovani israeliani, altri piccoli episodi, qualche intimidazione nei confronti della stampa palestinese che sta seguendo l'evento, ma non è accaduto molto, ma non è scongiurato qualcosa di più grosso in serata, anche perché quella marcia delle bandiere non è certo terminata, andrà avanti ancora per alcune ore lungo tutta la serata, e quindi vedremo, ma per il momento la situazione appare sotto controllo.
Grazie Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Noi evidentemente non mancheremo di seguire la questione nei prossimi appuntamenti informativi. Torniamo in Svizzera adesso, dove le piogge delle scorse settimane hanno permesso di tamponare alcune mancanze nelle riserve idriche. I laghi superficiali sono riempiti. Da oggi gli ultimi dati invece delle dighe idroelettriche, i dati sono nella norma ma non dicono tutto, come ci conferma Andrea Baumer delle officine idroelettriche di Maggia e Blenio, contattato in giornata.
Ma possiamo dire che siamo in media, visto che usciamo dalla stagione invernale. Normalmente sono al minimo, dunque stanno iniziando adesso il riempimento, dunque normalmente abbiamo su 20% in questo periodo e più o meno ci siamo.
Quanto ecco ha contribuito, diciamo così, le ultime piogge? Ci sono altri fattori che magari hanno inciso nel fatto di essere di nuovo in media, ecco?
Sicuramente queste piogge hanno contribuito a ingrossare un po' i fiumi. Non abbiamo tanta componente neve, quella che c'era si è sciolta con quest'acqua che era caldo fino in alta quota. Diciamo che le piogge sì, non sono state eccezionali, dunque non eravamo più abituati, visto che usciamo da un anno e mezzo praticamente con mensilità sotto le medie. Questo ecco, ci aiuta a sopravvivere un po'. Adesso vediamo come si sviluppa il resto dell'anno, per la quale abbiamo bisogno ancora di tanta acqua per compensare.
E poi ci sono le riserve che non sono state usate, quindi sono ancora lì e fanno ancora, diciamo così, numero.
Sì, avevamo dei bacini che hanno contribuito a questa riserva invernale che si prospettava necessaria, che poi non è stata usata, di modo che quella riserva adesso, nel caso non ci sia un bisogno, può rimanere nel bacino e contribuire a raggiungere a fine stagione, dunque fine estate, il riempimento totale.
E a proposito di dighe ticinesi, una settimana fa chiudeva il periodo di consultazione per l'integrazione dell'innalzamento dello sbarramento del Sambuco in Alta Valle Maggia nel piano direttore cantonale. Alcune osservazioni provenienti da associazioni o comuni sono già state rese pubbliche dagli stessi interessate. I comuni e i patriziati della valle hanno espresso il loro sostegno ai progetti volti a migliorare l'approvvigionamento energetico cantonale, ma hanno anche avanzato chiare rivendicazioni su uno sviluppo che porti a un collegamento con la Leventina. Ce ne parla la collega Laura Dick.
I progetti idroelettrici, l'innalzamento della diga del Sambuco e l'ampliamento del bacino di Peccia sono importanti e vanno sostenuti. Lo hanno detto i comuni e i patriziati coinvolti da questi futuri cantieri. Tuttavia, per la Valle Maggia è anche l'occasione per assicurarsi un ritorno economico. Una domanda legittima per Gabriele Dazio, sindaco del comune di Lavizzara, che avanza così la richiesta di costruire rapidamente il collegamento con la Leventina.
E quanto la Valle Maggia si aspetta dagli anni 50. Ricordo che al momento in cui sono state realizzate le prime dighe, è stata realizzata la prima diga del Sambuco, c'era il progetto di collegamento via strada verso la Valle Leventina.
Oggi questo sogno è appeso al filo di una teleferica, un cantiere che per il sindaco di Lavizzara deve essere portato avanti in parallelo agli altri cantieri, anche per sfruttare meglio le sinergie in campo.
Una funivia di questo genere contribuirebbe per il nostro comune, ma anche per la valle, a portare fondamentalmente del turismo, ma in modo particolare per il nostro comune sono convinto anche dei posti di lavoro, persone che provengono da Oltralpe potrebbero stabilirsi da noi, lavorare da casa per poi ritornare più facilmente a casa.
Per Michele Rotanzi, presidente dell'Associazione Comuni Valle Maggia, la funivia potrebbe addirittura essere utile al cantiere del Sambuco, sgravando il piano di Magadino e la strada in valle.
Soprattutto la media e la bassa Valle Maggia è preoccupata per quello che sarà l'impatto del traffico dovuto al cantiere, quindi trasporti, personale che va avanti e indietro. La Valle Maggia è già di per sé una strada molto trafficata e anche la tratta Ponte Vola Solduno, anche essa è al limite della sua capacità e è anche molto stretta.
Anche associazioni ambientaliste e la Federazione dei Pescatori si erano già espresse settimana scorsa riguardo a questi cantieri. L'innalzamento della diga del Sambuco è stato giudicato a livello federale come come uno dei 15 progetti sostenibili dal punto di vista ambientale. Tuttavia, ulteriori assicurazioni e precisazioni sono state portate sul tavolo della consultazione. Il cantone contattato ribadisce che è prassi istituzionale avere per prima cosa un rapporto interno sull'esito della consultazione da sottoporre al Consiglio di Stato. Si esprimerà dunque attraverso un comunicato solo nelle prossime settimane. Nel frattempo, nell'iter pianificatorio si risponderà alle osservazioni ricevute contattando i diretti interessati. Una volta adottato il piano direttore, salvo ricorsi, si inizieranno i lavori a fine 2025.
E noi rimaniamo in Valle Maggia, questa volta ad Avegno, dove oggi si è svolto il primo mercato dell'anno organizzato dall'Associazione Artigiani. Ceramiche, liquori, articoli in legno, saponi, la lista è lunga, ma cosa comune a tutti questi articoli? Beh, sono fatti da artigiani che vivono e producono in Ticino.
Che cosa state provando?
Lo zenzerino.
E poi abbiamo provato il fil di ferro, che però tu lo chiami bombardino, che è il liquore caldo all'uovo con un po' di panna.
Wir haben von diesem Bärenbalsam eine Heilsalbe gekauft.
Signora Luisa, la tecnica si chiama tombolo, me la può descrivere brevemente?
Allora, il tombolo è un intreccio di fili con l'ausilio di spilli e si lavora sempre con una matrice sotto.
E alla fine che cosa viene?
Adesso io sto facendo un angioletto.
Niente, non è che cerco qualcosa in particolare, più che altro passo dalle bancarelle dove ci sono le persone che conosco e sono solitamente oggettistica, considerata da mio marito inutile.
Io guardo solo le bancarelle dove ci sono i salamini e le mortadelle.
E questa signora fa gioielli con le foglie.
È Marie-Christine Graber dell'Associazione Artigiani Valle Maggia a spiegarmi chi sono gli 80 artigiani presenti ad Avegno. Quasi tutti i prodotti possono essere ritrovati nel negozio Artis a Maggia, mi spiega, ma questa è l'occasione per incontrarli e scoprire anche antiche tecniche.
Sì, abbiamo i tradizionali mestieri di una volta che vengono rappresentati ancora da qualche persona, per esempio la lavorazione del rame o per esempio i piccoli ricami fatti con il tombolo.
L'artigianato segue anche la moda, si può dire così?
Sì, segue la moda, l'abbiamo notato, ormai sono 15 e passa anni che ci occupiamo di mercati, quindi per esempio adesso vediamo sempre più che sono di moda gli articoli in macramè per la decorazione della casa.
E mi diceva che non sono molti gli artigiani che vivono solo della loro arte?
No, non sono purtroppo tantissimi, perché ormai, come sappiamo, la vita è cara, ma ne abbiamo due o tre. E gli altri comunque sabato e domenica o comunque una percentuale della loro settimana va in questa attività.
E lo abbiamo sentito, sono pochi gli artigiani che riescono a sostenersi con la propria arte. Una tra queste è Nathalie Nevo, lei è ceramista da ben 20 anni, lavora con il jazz e i suoi prodotti sono riconoscibili grazie alla particolare colorazione blu. L'intervista è sempre di Laura Dick.
Mi sono innamorata della ceramica mentre studiavo negli Stati Uniti, in California. Dovevo integrare un corso d'arte e ho cominciato a fare ceramica e non sono più uscita dall'atelier. È dura. Allora, io ho la fortuna che ho un compagno, un marito che lavora, quindi sì, diciamo che è integrativo al salario suo. Io lavoro bene coi corsi, faccio degli stage il sabato pomeriggio, coi mercati e forniture ai negozi, ordini online, insomma tutto fa brodo. Proprio viverci, se dovessi mantenere tutta la mia famiglia con questo, sarebbe veramente dura. Per esempio, allora, a Natale io lavoro tantissimo, diciamo l'80% dell'incasso dell'anno lo faccio durante i mercati di Natale. Se dovessi, insomma, vivere solo dei mercati settimanali è più dura, perché vuoi che un po' la gente è sempre quella, vuoi che poi alla fine è un bene di lusso, voglio dire, non è il formaggio, il pane che uno solo deve comprare, quindi diciamo che più che la clientela mancano proprio delle piattaforme, dei luoghi di vendita dove c'è un pubblico veramente interessato. Diciamo che ormai l'ho fidelizzata la clientela, vendo una linea che comunque porto avanti da tempo, magari uno si compra una tazza, poi si compra la ciotola e avendo sempre più o meno lo stesso stile, poi uno negli anni integra, spesso mi arriva qualcuno e dice l'anno scorso ti ho preso 2 ciotole, adesso te ne prendo ancora 2 o piuttosto ti prendo la tazza e piano piano si fanno il servizio.
e in futuro pensa, adesso mi ha citato i corsi, mi ha citato la sua produzione, ha in mente altri progetti?
Oddio, mi piacerebbe avere un atelier più grande e avere uno spazio espositivo fisso, però sono dei costi che, cioè, difficilmente sopportabili, diciamo, avere l'affitto di un negozio, di un atelier sulle spalle sarebbe veramente, insomma, un po' un cappio intorno al collo, e quindi preferisco andare avanti così per il momento. Se dovesse esserci una buona occasione, un'opportunità conveniente, sì, mi piacerebbe sicuramente.
E su queste note per stasera è tutto. Dopo la sigla c'è lo sport. Da parte mia, da parte di Gabriele Borer, in preparazione da tutta la redazione, l'augurio è di una splendida serata.